Live, ma eccoci Marco, ma sai che hai quelle travi lì sopra che mi mandano, mi fanno impazzire, io adoro i soffitti così con le travi, bellissimi.
Sono qui nella mia casa solare passiva che ho progettato io nel 1981, è stata la prima casa solare passiva.
Aspetta, ti ho perso.
È stata realizzata, si scalda.
Eccoci,
è stata la prima casa solare passiva che è stata realizzata in Italia e non ha i pannelli, non funziona, è passiva, vuol dire che funziona lei come un collettore solare, non ha i pannelli solari sopra. Ah. Il sole d'inverno nasce a est e tramonta ad ovest, come anche d'estate, peraltro, però scrivendo un'orbita molto bassa, infatti se voi vedete adesso mi arriva il sole addosso perché il sole entra in casa e va fino in fondo. Poi ho fatto un isolamento della casa a cappotto, è bellissimo, è stato quando gli ho spiegato i muratori l'isolamento a cappotto che mi hanno guardato.
Ma dire, questo è impazzito,
certo. Il cappotto alla casa li mettiamo. E la mia vita è sempre stata così, purtroppo è sempre stata così.
Aspetta, cioè, sei partito che già ti ho perso sullo 00, già ti ho perso, ma se io volessi avere una casa solare passiva, già oggi nel 2020 non saprei da dove partire, ma nel 1980 ancora meno, insomma, come si fa, da dove si parte?
Io me la sono progettata.
Tu proprio da zero?
Sì, io, sì. Wow. Mi sono progettata la prima casa solare passiva costruita in Italia. Infatti, casa mia, per tutti questi anni che ho abitato, dal 1981 fino ad oggi, sono passati ormai 40 anni, io passo l'inverno con la casa a 23 gradi, a me piace la casa calda, io sono freddoloso, e spendendo meno di 1000 euro l'anno, compreso il gas per la cucina, compreso la produzione dell'acqua calda, perché la casa funziona a lei. Poi invece d'estate cosa succede? L'orbita diventa alta, sempre più alta, e mano a mano che si alza il sole non entra più in casa, perché è stata progettata in modo tale per cui il sole non entra più, passa sopra, non ci sono aperture verso est e verso ovest, e quindi la casa rimane fresca, sopra c'è un tetto super coibentato, e quindi la coibentazione tutta all'esterno, mentre all'interno massa termica, muri pieni che si scaldano, che prendono il calore che arriva.
Caspita.
Sì, quindi sfruttando l'effetto serra, come nella serra si scalda la serra per i raggi del sole che entrano.
Incredibile, eri avanti, anni luce eri avanti, ma il fatto di essere sempre avanti, perché poi anche quando sei partito, adesso c'è appunto...
Vediamo se riesco a farvi dare un occhio, vediamo.
Dai, facci
vedi
vedere.
Vedi qua le vetrate, le vedi?
Sì.
Adesso strappo tutto. Vedi, okay. Qui ci sono tutte le vetrate, queste sono le vetrate che da dove entra il sole, capisci?
Ok.
E poi c'è una serra in mezzo alla casa che comunque il verde, mio amore, piante.
E tu non hai pannelli, cioè i pannelli solari sono
zero,
classici?
Zero. C'è un parco fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, ma anche lì è stato il primo parco fotovoltaico realizzato in Italia ad inseguimento solare. Sono 9 girasoli che seguono il sole sia per così che per così e che producono, sono pannelli fotovoltaici e producono energia elettrica sufficiente per tutta la tenuta, perché vivo in questa tenuta che prima è stata la sede di fattoria scaldasole dove c'erano le mucche e oggi, dato che non c'ho più fattoria scaldasole perché l'ho venduta alla Heinz, adesso ho fatto un centro sportivo dove si praticano diversi sport, diverse cose, c'è degli eventi.
Ma scusa Marco, tu per progettare, in quel caso che preparazione avevi, cioè che cosa hai studiato proprio a livello di tua formazione?
Io ho studiato da architettura, quando poi sono andato, poi ti racconto quando sono arrivato in Svizzera, e lì ho vissuto con i contadini e con gli artisti. Però te lo dico dopo, te lo racconto bello, sì, comunque. E lì ho fatto insieme a questi artisti, poi abbiamo fondato un'università di architettura molto 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 avanti.
Ok, per cui di fatto tu avevi delle basi diciamo tecniche, e invece sì, tu prima, e invece il fatto,
poi sono stato costruttore anche.
Ok, sei stato costruttore, ma il fatto della sostenibilità, che magari 30 anni fa non era neanche una parola, o anzi magari era una parolaccia, se dice sostenibilità non diceva cosa sostenibilità, com'è nato quell'interesse lì, da dove arriva?
Beh, io ho cercato comunque tutta la vita, ho cercato di essere felice, ho cercato la felicità proprio in senso astratto del termine, no? E quindi per continuare a dare senso alla mia vita, alla fine poi quando ho venduto Scaldasole, ho fondato LifeGate, che doveva continuare a diffondere valori di rispetto verso l'uomo e l'ambiente. Quelli erano gli anni in cui si cominciava
a parlare di questi temi.
C'era la caduta dello yuppismo e si cominciava a parlare di creativi culturali. Il sociologo Paul Ray americano e la psicologa Sherry Anderson, no? Coniano il termine creativi culturali, e questi creativi culturali hanno delle fondamenta nella loro vita, nell'etica, nei consumi critici, nella pace, nella sostenibilità, nell'amore verso il prossimo. Ecco, questi qui sono i valori che poi dopo alla fine sono quelli che fanno nascere LifeGate, e quindi a noi, allora, là in America si sono chiamati creativi culturali, e qui da noi si chiameranno poi LifeGater.
Prima scusami di arrivare a LifeGate, torna indietro un attimo a Fattoria Scaldasole, perché per i più sbarbati in ascolto, cioè quando tu hai lanciato Fattoria Scaldasole, tutto l'argomento del biologico, cioè erano temi veramente così di nicchia, da dire sì, vabbè, però non era ancora quello che oggi è il livello di importanza che c'è oggi e il livello di sensibilità che c'è oggi. Torna indietro un attimo e dimmi come sei partito ai tempi con Fattoria Scaldasole.
Allora,
e che anno era, Marco?
Torno indietro fino alla nascita. Nasco a Porta Romana, a Milano. Papà faceva il commerciante di tessuti e confezioni, aveva il negozio lì a Porta Romana, e i vestiti gli diventavano vecchi, quindi per lui era un cruccio importante, no? All'epoca li chiamavano ghelte. Quando un vestito cominciava a diventare 4-5, adesso diventa una ghelta già l'anno dopo, no? Perché tutti gli anni dopo l'avvento ma all'epoca, dopo 3-4 anni, comunque diventavano giù di moda, e per lui questo era un problema enorme, no? Quindi alla fine diceva: no, tu Marco devi fare il costruttore, devi fare le case, perché poi se non la vendi quest'anno, la vendi l'anno dopo, succede niente. E quindi dai, mi fa studiare per quello, e poi a 22 anni ho due imprese di costruzione, 40 operai, costruisco, vendo, faccio, forco, E completamente da solo, cioè non avevo un mio padre arrivava nel mio ufficio, allora Marco cosa mi racconti? Tutto bene, che è un po' quello che fa anche mio figlio adesso, che io dico, quindi allora cosa succede? Tutto bene, no? sì, perché se hai sicurezza in te stesso, alla fine è come quando guidi la macchina, no? Ti dà fastidio se qualcuno ti dice vai di qui, vai di là, frena, accelera, gira, cosa, no? Tu sai dove devi andare e la guidi tu la macchina. Quindi questo è quello che... Orale, però io quella macchina lì guadagnavo un sacco di soldi, ma non mi piaceva. Quindi alla fine chiudo l'impresa di costruzioni, anche perché in concomitanza con un momento storico, in quel periodo c'erano i rapimenti. Quindi già il lavoro non mi piaceva. Già avevo capito che per fare il costruttore, già lì costruivo, vendevo case, facevo tanta roba, no? Ed ero famoso in quel, diciamo, questo ragazzo giovane a Milano, certo. ero abbastanza conosciuto,
in crescita, certo.
Ero abbastanza conosciuto, soprattutto dal mondo del lavoro, dalle banche, dai commercialisti, e così mi fanno delle proposte, alla fine mi fanno delle proposte che per dovevo fare Milano 2, 3, non mi ricordo più che cosa, su dei terreni non edificabili, cosa, ma voi siete pazzi, non faccio nomi, non mi
ok, salute.
Cosa, no? Non c'entra niente Berlusconi, lasciamolo stare, per una volta tanto non c'entra niente. No, beh, no, prima stiamo parlando del 1978, quindi capisco che per crescere, per avere soddisfazione di continuare, perché alla fine uno la soddisfazione è di fare qualche cosa, poi la mia soddisfazione cambia un po', ma in quel momento lì ero ancora sotto il vecchio paradigma, studia che poi lavori, lavora, che poi guadagna, guadagni, che poi diventi ricco, che poi diventi felice. Questo è poi il paradigma che ci hanno dato tutti i nostri padri, soprattutto noi figli degli anni 50, no? Dimenticando un pezzo che era diventi guadagni, che poi con questi guadagni dai sostenibilità alla tua famiglia, la soddisfazione di dar sostenibilità alla tua famiglia, far studiare i tuoi figli, dargli una posizione, fare... Questa soddisfazione è quella che ti rende felice, non è il soldo. Il soldo non si tramuta in felicità. Ha bisogno di andare all'ufficio cambi per comprarla, no? Se devi comprarla con i soldi, la felicità. Ma il miglior acquisto è quella della soddisfazione, della sostenibilità della tua famiglia. E però in quell'epoca lì, ormai il 78, cioè era normale far studiare i figli, farli curare, fare cose, eccetera, eccetera. Quindi... Non era sufficiente, e quindi io comunque non ero felice, guadagnavo un sacco di soldi, non ero felice. In più, in quel periodo lì, pure cercano di rapirmi, una sera mentre ero fuori con un famoso stilista in macchina dietro, questo mi dice: guarda che c'è una macchina dietro che ci segue, e posso fare il nome dello stilista? Tanto non facciamo pubblicità a nessuno. Caro amico, era Romeo Gigli, no? Romeo Gigli, okay. Ti ricordi, uno stilista che adesso non è più così famosissimo, ma è stato veramente un grande, molto bravo. E allora Romeo mi dice: ma guarda che c'è una macchina dietro che ci segue, che l'ho vista anche prima, e cosa, allora comincio a girare, sì, se ne innamora della favola, ci rendiamo conto, era la classica Giulia dei racconti del terrore, con i tre ceffi che mi volevano in macchina con loro, al che io accelero al massimo, scappo per la città, un inseguimento da film d'azione, no? E finisce questo inseguimento, finisce che io entro nel Fate Bene Fratelli lì in centro Milano, in Brera, proprio entro con la macchina dentro il Fate Bene Fratelli, il piantone mi dice: no, ma qua non si può entrare. Si può, si può entrare, e le assicuro che io di qui non esco, non vado da nessuna parte, quindi mi portate in galera, che ci andrei anche in questo momento, mi sentirei anche abbastanza protetto, starei anche bene. Morale la Paola, convinco, parlo con il superiore lì, e quella sera stessa vi accompagnano in Svizzera. Quindi Sì, quindi con la scorta, con due macchine di scorta, una davanti e l'altra di dietro, mi portano in dogana e io arrivo in Svizzera e mi stabilisco lì e non c'ho più voglia di tornare in Italia. E rimango lì per 4-5 anni, quindi dal 78, 70, era la fine 77, 78.
Per cui hai mollato, diciamo, tutta la parte di costruzioni che c'avevi qua in Italia.
Esattamente, e lì comincio a lavorare con le braccia, ma senza inventarmi niente di perché il mio desiderio era sempre cercare la felicità, quindi volevo lasciare libero la mia mente di pensare, no? Di pensare e lì capisco tante cose, capisco che i soldi non sono né un mezzo né un fine, ma sono energia che tu puoi direzionare come vuoi, per il bene o per il male. Ma soprattutto capisco che per trovare la felicità bisognava dare un senso alla propria vita, bisognava vivere con sentimento, queste sono due cose importantissime, consumare in modo consapevole, rispettare l'ecosistema e tutte le forme di vita, cercare un lavoro gratificante, essere onesti con se stessi e con gli altri, fare del bene, scegliere vere amicizie e vivere la vita con gioia. Sembra banale, ho fatto un...
però al suo peso, soprattutto perché se parliamo degli anni 80, cioè il film di riferimento cos'era? Wall Street, cioè Gordon Gekko. Cioè il riferimento non era quello, il riferimento era tutt'altro.
No, era tutto, tutte queste informazioni le dovevi trovare nei tuoi pensieri, dovevi trovarli dentro di te, dovevi trovare nella tua coscienza, no? E quindi questo mi ha aiutato tantissimo, questo decalogo per la felicità e questo tipo di vita che io ho fatto lì in Svizzera mi hanno servito tantissimo mi sono servite tantissimo per il futuro.
E di lì hai fondato poi Fattoria Scaldasole quando? Quando eri ancora in Svizzera, al ritorno dalla Svizzera, e poi perché hai detto lancio Fattoria Scaldasole così?
Allora, quindi allora ho capito certe fondamenta, no? C'era sempre questo problema, come essere felici, no? E fondamentalmente dare un senso alla propria vita, cioè non è che l'abbiamo detto e poi lo lasciamo lì, bisogna svilupparlo queste cose qua, no? Capito? Vivere con sentimento e dare senso alla propria vita, qualcosa, cercare le cose che mi piacevano, che amavo di più, sono gli animali, la natura, le piante, la cosa, bene. E sentivo proprio questa lontananza delle persone verso il rispetto della natura, degli animali, delle piante, del naturale, dell'ecologia, no? Eravamo ancora nell'epoca in cui la sostenibilità, se lo scrivono ancora un po' qua, no? Beh, allora era ecologia, la parola chiave ecologia, era certo. Ecologia, no? E quindi cosa fare? Lì avevo aiutato i contadini, avevo imparato a fare con loro la stalla, le mucche, il formaggio, eccetera. E dico, bene, torno in Italia, nel frattempo le acque si erano un po' calmate, torno in Italia e mi metto a... e cerco un bel terreno, trovo questo bel terreno a nord di Milano, sulla prima collina a nord di Milano, e lì faccio la fattoria scaldasole con biodinamica, e perché faccio biodinamica? Non perché fosse di moda o perché avesse un futuro o perché ci avessi visto un business in tanti, ho avuto un'intuizione, ma che
esatto. Intuizione?
Io volevo fare le cose bene, quindi come si fa a fare dell'agricoltura al meglio? Biologica o biodinamica? Quindi così l'ho fatto, e così ho fatto la stalla con le mie mucche, ho preso le mucche più carine che ho trovato, sono andato su, e sì, perché cioè, per me era proprio una roba, un'avventura fatta col cuore, con sentimento, capisci? Quindi vado a Bolzano, prendo le brune alpine con questa con quella mascherina bianca, il musone, sai, con la mascherina bianca,
fia, certo.
E comincio a fare coltivazione, costruisco la casa solare, questa qui che avete visto, eccetera, casa solare passiva, la stalla, eccetera, stalla anche questa con le finestre ad altezza d'uomo, che le mucche potessero guardare fuori, e anche l'operatore, che poi ero io sì, perché in quel momento lì avevo avuto il rifiuto, dico basta, adesso i soldi, non voglio più cercare di fare soldi, fare industria, fare cose, voglio vivere con la natura, con gli animali, voglio stare tranquillo, voglio un eremo, quindi e quindi niente, comincio a fare latte biodinamico, che però alla fine mi tocca bermelo tutto da solo, perché non c'era nessun mercato, veniva la centrale a ritirarlo insieme al latte di tutti quelli che lo facevano con la chimica, e mi dava quei soldi lì, e quindi io tutti i mesi spendevo 5 milioni delle vecchie lire e ne incassavo 4 e mezzo, quindi tutti i mesi andavo sotto di un
mezzo milione, insomma.
Di un mezzo milione dell'epoca, un milioncino dell'epoca. Insomma, dopo un po' di tempo, quando sono arrivato a meno 80 milioni, il direttore di banca mi chiama e dice: adesso basta giocare, si mette a lavorare, lei 80 milioni li guadagnava in un mese, lavori un mese, mi paga il conto, mi riporta il conto a zero e poi ricomincia a fare il cretino. No? E allora sono tornato in casa, mi sono messo a studiare cosa avrei potuto fare, e il latte biodinamico, la cosa più bella che potessi fare e più per valorizzarlo il più possibile, era quella di fare dello yogurt. Tra l'altro, okay, lo yogurt all'epoca era assurdo, era verde, cattivo, imbevibile, non so se te lo ricordi, certo, queste bombe a mano che bisognava mettere dentro 10 kg di zucchero per poter, e poi rimanevi ancora tutto così allappato, e quindi cerco di fare uno yogurt dolce, cremoso, biologico, e ce la faccio. Studia di qui, studia di là, convinco un famoso professor Dall'Aglio, bravissimo, okay, era il numero uno, era il presidente dell'associazione dei fermenti lattici d'Europa, viene, okay, a casa mia, rimane 2 mesi a casa mia, mi fa un total immersion sulla microbiologia del latte, e io dopo 2 mesi, dopo del latte non so niente, però nel latte sapevo tutto, quindi avevo partiamo dall'impresa di yogurt, da cosa? Dal laboratorio di analisi, quindi il primo acquisto è un microscopio, capito? C'è la fabbrica, no? C'è la fabbrica, faccio la fabbrica, e poi dopo mi tocca mettere lì l'impianto per controllare che non sto avvelenando la gente. Cosa. No, noi siamo partiti dal laboratorio, poi di analisi, lo studio, la fabbrica, selezionare i fermenti lattici, eccetera, eccetera. Alla fine ne selezioniamo 4 e li chiamiamo SPQR.
Okay.
Come le SPQR dei romani, perché era forte, era potente. Era. E allora due streptococchi e 2 lattobacilli.
Ok.
E E basta, comunque esce questo yogurt dolce cremoso che lo vogliono tutti perché non aveva concorrenti. Quindi, e poi da lì invento tutto
Aspetta,
quello
scusa,
che è.
scusa, aspetta, scusa se ti interrompo, Marco, però quando sei partito con l'idea di uno yogurt, avevi la sensazione che il mercato potesse reagire positivamente, anche perché all'inizio non mi ricordo nel caso l'ha fatto la scala sole, però la
Bravo,
logica
bravo.
era che il biologico era più caro, allora nessuno l'avrebbe comprato, no? C'erano tutti questi problemi, no? Dove ancora non si sapeva se.
Bravo, bravo. Bella domanda, giusto? Vedi che sei bravo, te lo
Sono
dicevo prima, quando ci siamo collegati. Sei bravo.
curioso, sono solo curioso.
Allora, cosa succede? Che sono allenato a pensare, a studiare, a cosare, come fare, a elaborare dei dati, no? E capisco che siamo in un momento storico in cui gli anni 60 ci hanno portato alla distribuzione dei prodotti, l'accessibilità dei prodotti. Prima degli anni 60 non c'era in giro niente, non si vendeva niente. E quindi quello è stato, sono stati il decennio della distribuzione. Poi gli anni 70 ci hanno portato la qualità, no? E questi prodotti, per essere venduti, hanno dovuto diventare anche buoni. Poi gli anni 80 ci hanno portato il senso dell'estetica, del design, arrivano gli stilisti, e quindi il negozio di mio papà che si vendeva Facis, Lubiam e Marzotto, quei marchi lì, li hanno sepolti lì, ma tu hai mai sentito, cioè mai più sentiti così, perché
Spariti.
adesso, certo, adesso sono i marchi della moda che non faccio per non far pubblicità alla moda, perché
Certo.
comunque la moda va seguita, è carina, è bella, ti dimostra anche la tua freschezza, però insomma non esageriamo. Allora, io non sono un fondamentalista in nulla. No, proprio in nessun modo. E quindi siamo arrivati agli anni 80 in cui i prodotti diventano belli. Poi arriveranno gli anni 90 che ci porteranno la sicurezza, un prodotto se era food o no food deve essere sicuro, sano, no? Comunque sicuro. E quindi arrivano le cinture obbligatorie, i caschi obbligatori. E poi gli anni 2000 che ci portano l'ultimo elemento che è l'etica, la sostenibilità, il rispetto dell'uomo, del pianeta. E quindi gli anni 2000 ci hanno portato la formula del prodotto perfetto, che deve essere disponibile, accessibile, che deve essere buono, che deve essere bello, che deve essere sano, sicuro e che deve essere prodotto in modo etico e sostenibile. La formula del prodotto perfetto.
Sì.
E quindi ho visto questa cosa, però l'ho vista nel 2000. Forse magari c'ero arrivato un momentino prima, però non era ancora così
Evidente.
evidente, no? Allora, in quegli anni lì, cosa dovevo fare? Dovevo fare un prodotto accessibile, buono, bello e sano e sicuro, quindi gli anni 90, quindi è biologico. E così ho fatto. Questo è stato un successo fantastico. In 3 anni, 3-4 anni, diventa la quarta azienda nazionale per fatturato e per volumi e per fatturato, c'era Yomo, Danone, Parmalat e Scaldasole, la quarta azienda
Wow.
che, partendo da un microscopio.
Hai visto subito che avrebbe funzionato? Appena sei uscito, diciamo, con il primo prodotto, si è visto subito che funzionava.
Subito, subito,
Ok.
subito. Il primo giorno al telefono ho fatto 80 clienti. Su 81 telefonate. Uno non l'ha comprato, se mi sono anche incazzato.
Ma lo vendevi al telefono? Cioè, telefonavi a chi?
Sì. Alle gastronomie.
Ah, ok.
Alla gastronomia dicevo, ma buongiorno, ma...
Telefonavi e dicevi, non avete...
Io faccio un yogurt così, lo vuole? Risposta, sì. In 80 hanno risposto, e sì, ma perché non c'era, non esisteva, capito, uno yogurt di qualità.
Marco, adesso poi... dammi il numero, voglio chiamare l'81esimo adesso e dirgli, ti ricordi?
L'81esimo, no, poi ha chiamato lui,
Ha chiamato lui.
E sì, perché se la tirava un po' lui, cosa, non ave... ma poi forse magari era distratto. Non già... Sai, io vivevo nella vecchia Milano e facevo la spesa da qualche volta, non sempre, qualche volta andavo da Pecca a comprare qualche specifica.
Certo. Per chi non fosse, scusami, di Milano, Pecca è una rosticceria molto famosa, storica, insomma.
No, è la gastronomia numero uno nel mondo. Nel mondo, okay. È numero uno nel mondo. Noi italiani nel mangiare siamo il numero uno nel mondo e questo qui è il numero uno in Italia, quindi di conseguenza siamo il numero. Era morale e lui aveva qualsiasi cosa, le specialità più assurde, no? Ma alla voce yogurt c'era lo Yomo, che era poi famoso lì, cosa, certo. Acido, liquido e verdino, che vendeva anche la lattaia di fronte a casa mia con le ciabatte fuori dal suo negozio, e aveva lo Yomo in vetrina. Quindi, e io lì ho capito che c'era un segmento di mercato libero, perché se PEC vende lo Yomo vuol dire che non c'è
un'alternativa.
Al mondo non c'è un'alternativa. E così mi metto a fare lo yogurt e seguendo anche quelli che erano
i principi di base. E a quel punto hai avuto grande successo e poi hai venduto, adesso non so quanto tu abbia venduto, ma hai venduto bene, insomma la leggenda tramanda che tu abbia venduto molto bene e potevi anche...
dire, perché era sui giornali, ho venduto a 50 miliardi di chelire.
Che insomma è un importo di tutto rispetto e avresti potuto tranquillamente andare a stare a casa a fare la marmellata, come dice un mio amico, no? Oppure andare in spiaggia o stare in piscina. E invece no, dopo quanto sei ripartito con l'idea di LifeGate?
LifeGate è partita nel 2000, no? Okay. E ho venduto Scaldasole. Appunto, ma perché non c'era più motivo di tenerla, perché quello che dovevo fare, far partire il biologico, l'avevo fatto, e quindi rimanere lì a continuare a produrre degli yogurt non era quello che ricordiamoci, vivere il consentimento e dare un senso alla propria vita, consumare in modo consapevole, cioè, ma anche produrre in modo inconsapevole, continuare a crescere, cioè, e poi non ho mai creduto nella crescita infinita, capito? In un mondo finito. Quindi, l'Italia a un certo punto, grazie al successo di Scaldasole, partono 60.000 aziende che portano l'Italia dall'ultimo posto al primo posto in Europa per produzione di biologico.
Wow!
Migliaia di quintali, tonnellate di pesticidi in meno nei piatti degli italiani. E lì mi danno il premio imprenditore dell'anno nel 97, la Camera di Commercio e Ernst Young mi danno questo premio, no? E poi nel 2008 mi arriverà anche il premio dal World Economic Forum come imprenditore sociale dell'anno. Solo due in Italia sono arrivati.
Come arrivano questi premi? Cioè il World Economic Forum ti chiamano, te lo mandano per posta, ti arriva una scatoletta, come funziona la cosa?
È una cosa un po' così, Un giorno arriva ti telefona una persona che è un emissario del World Economic Forum, sai, quelli di Davos, no? Certo. E dice, senta, vorremmo venire a parlare con lei, arriva lì e comincia a farti un milione di domande e poi entri in una sorta di
shortlist.
No, ma non è la shortlist, no, 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 è un'indagine. Ah, vogliono sapere okay. cosa hai fatto, cosa non hai fatto, la cosa.
Due diligence, fanno una
due diligence. Entri in una due diligence che è durata 2 o 3 mesi, e dopo 3 mesi questo qui è tornato da me e mi ha detto: bravo, lei ha vinto il premio imprenditore sociale dell'anno, siete in due in Italia.
Caspita. E questo poi 120,
è... 120 volte nel mondo l'avevano dato e okay. 2 volte soltanto in Italia.
E ha un impatto, ha avuto un impatto, diciamo, a livello internazionale come...
No, a livello personale, una soddisfazione atomica, cioè, perché imprenditore dell'anno, beh, sei stato bravo, hai fatto, cosa, ma imprenditore sociale era una cosa...
Un altro livello,
era,
certo.
Era un altro livello, era una roba di quando sono stato alla premiazione, eccetera, non c'erano tutti gli imprenditori sociali, non so se c'erano tutti, ma comunque su 120 ce ne saranno stati un centinaio, e sembrava di essere nel castello come si chiama la favola lì, dei maghetti. Dai,
Harry Potter.
Harry Potter, sì, sembrava di essere nel castello di Harry Potter, con tutti questi maghetti, perché c'erano 100 imprenditori sociali, 100 belle persone. E che fantastico, veramente bello, veramente una grande soddisfazione.
Per cui hai preso questi riconoscimenti, e poi da quando hai venduto Scaldasole a quando sei partito con LifeGate, che è successo? Un pochino ti sarai rilassato, insomma, voglio dire, avrai fatto anche qualcosa, diciamo, una vacanza o no?
No, mi sono dedicato, io comunque ho sempre montato, i miei due sport sono montare a cavallo, perché amo gli animali, okay. e volare con una qualunque, parapendio, deltaplano, aliante, tutto volare, il volo per me è fantastico, e anche i cavalli, il salto ostacoli, secondo me, io ho fatto, soprattutto, se comunque quando salti sono dei piccoli voli, e secondo certo, me è per quello che mi sono appassionato, perché la mia fissa è il volo, capito? Quindi anche con i cavalli facevo dei piccoli voli, e così... ho perso il filo. Cosa ti stai dicendo?
Ti sei dedicato un po' a quello da quando hai venduto Scaldasole, quindi
ho vinto il campionato italiano di salto ostacoli nel 2000.
Ah, wow, ok.
E poi sono partito con l'avventura LifeGate, che doveva appunto diffondere valori di rispetto verso l'uomo e l'ambiente, doveva cominciare. Allora, prima bisognava portare dei valori più semplici nell'alimentazione, ma poi attraverso dei prodotti alimentari, ma poi volevo portare dei valori un pochino più elevati, volevo fare qualcosa di... Volevo diffondere i concetti della sostenibilità, perché ho sentito che l'Italia avesse avuto bisogno di consapevolezza, aveva bisogno di crescere in questo senso, no? E quindi, così come, non è che la faccio io l'Italia, per l'amore, ma cioè ho lanciato un sasso nello stagno, 60.000 aziende l'hanno seguito e abbiamo portato insieme l'Italia a là. E così io lo faccio anche nei confronti della sostenibilità. Fondo LifeGate, creo qualcosa nella sostenibilità, comincio a spiegare la sostenibilità, comincio a vedere quello che io che vedo che abbiamo bisogno, perché nel 2000 si era capito che era nato un bisogno primario. Un bisogno primario in più, al mangiare, bere, dormire, ripararsi dalle intemperie, si è raggiunto riequilibrare l'ecosistema che abbiamo squilibrato. E quindi quella era la direzione, no? E allora fondo LifeGate per quello.
Ma domanda, Marco, immagino che ogni volta che tu hai lanciato una delle tue iniziative, le persone intorno a te, diciamo, tolti gli amici o diciamo, i parenti, non so, però gli altri probabilmente erano un po' come il direttore di banca, no? Dicevano: Roveda, metta la testa a posto, e no, ma figurati se questa roba interessa, figurati se funziona. Com'era essere pioniere in quel momento? È una cosa che ti pesava, una cosa che dicevi no, ma io tanto so che questa iniziativa ha senso? Come vivi? Perché sai, spesso allora, idee, voglie, progetti, però poi il mondo circostante non è magari molto favorevole, ecco, mettiamola così.
Assolutamente, non è mai facile, ti dicevo prima, ti accennavo prima, purtroppo è stato un po' il mio cruccio di tutta la vita, quello di fare le cose 20 anni prima, no? Mm. E si fa fatica, perché proporre la sostenibilità nel 2000 non è stata una cosa semplice, no? Ancora no, quando proponevo il biologico nel 1978, cioè, i ragazzini del paese qui a Danzano, dove c'è la fattoria, cioè, gli era proibito venire qua perché c'è un elemento pericoloso e soprattutto non prendere niente se ti offre qualche cosa, hai capito? Perché il biologico era velenoso per loro, capito? Quindi ecco, questa fatica di proporre qualcosa che verrà, no? Però comunque ero sicuro, lo vedevo esattamente come vedi quando una cosa è lì, che la vedi, no? E quindi cominciamo a fare una community, LifeGate ha un sacco di redattori, facciamo questo portale, creiamo questa community che via via adesso siamo arrivati a più di 5 milioni di persone, mica pochi. E poi abbiamo fondato Impatto Zero, abbiamo creato Impatto Zero, che era l'anticipazione volontaria del protocollo di Kyoto, quindi la riduzione delle emissioni di CO2 dei prodotti nella produzione e la compensazione di quello che rimaneva. Okay. Abbiamo licenziato questo marchio 320 milioni di volte e poi la compensazione facendo della piantumazione, abbiamo piantato 38 milioni di metri quadrati di foresta, di nuova foresta. Abbiamo protetto, piantato nuova foresta e protetto 38 in totale 38 milioni di metri quadrati di foresta. E quindi ecco che comunque
lo vedevi, ecco,
LifeGate, comunque, cioè, voglio dire, è stato difficile i primi anni, c'erano le ragnatele sul telefono, non ci chiamava nessuno, però dal 2010 in avanti qualcuno ha cominciato a chiamarci, ma noi vorremmo andare, e prima noi eravamo come uno sherpa che accompagna le persone sul K2, no? Solo che non c'era nessuno che voleva andare sul K2. Cioè, adesso c'è la coda per andarci, ma voglio dire, no? In quel momento sia sul K2 che la sostenibilità c'è la coda per andarci, no? Ma nel primo decennio del 2000 sostenibilità era una parola assurda, una parola e quindi ecco che l'impronta ecologica, l'impatto zero, infatti addirittura Impatto Zero, che è il nostro marchio, è diventato un modo di dire. Certo. un po' come le lastre di fibrocemento che Ethernet, una roba brutta, però un esempio, che brutto esempio che ho fatto.
come dire Google, ecco,
come dire Google, esatto, no? Sì, una volta anche Yomo, mi ricordo
Yomo. Peraltro c'era Grillo, credo avesse fatto la pubblicità dello Yomo, poi pentendosene, diciamo, successivamente per aver fatto pubblicità, no? Però era Yomo, era lo yogurt, era Yomo, insomma, per definizione.
Sì, assolutamente. Io mi ricordo un giorno ero in un negozio, entra una signora, dice: buongiorno, vorrei uno Yomo, no? E questo qua, no? Voglio uno Yomo della Danone.
Ah.
Per lei non era yogurt, era Yomo, capito?
Era Yomo.
Voglio uno Yomo della Danone.
Marco, io sto seguendo appunto con grande piacere questa campagna di LifeGate. Peraltro fammela anche ricordare un secondo, mammacrowd.com/project/LifeGate, e ve la faccio anche vedere se non ci siete ancora stati, perché merita. andate qui, tac, Mama Crowd, lo vedete, abbiamo raccolto insomma mezzo milione, 540.000 euro ad oggi, quindi la campagna sta andando. Se volete partecipare trovate tutto all'indirizzo. E la cosa che mi ha colpito, devo dire, è che parlando un po' con tutte le persone insomma di LifeGate, è veramente un team appassionato, insomma affiatato, appassionato. Ho chiacchierato con tuo figlio anche in una diretta, insomma dici caspita, ecco una bella squadra di persone, ecco. E allora mi domandavo anche
e scusami, sì. Scusami, ti ho interrotto, scusami.
No, ero curioso di capire, ecco, come sì. L'avete messa insieme.
E questo crowdfunding nasce proprio per ampliare questa squadra. Cioè, allora, ci sentiamo tutti uniti in questa avventura per porre le basi della sostenibilità, fare in modo che sempre più aziende diventino sostenibili o comincino un percorso di sostenibilità e sempre più persone pongano le fondamenta dei loro principi, come dicevamo prima, no? I creativi culturali e i life gator. E quindi come fare a far diventare tanti life gator? Allora ecco che dobbiamo crescere, dobbiamo diventare un importante public company, no? La più importante public company d'Europa che possa incidere in modo determinante per lo sviluppo del sostenibile, no? E quindi ecco il crowdfunding, avere tanti soci che sono proprio azionisti, che sono parte di LifeGate, e quindi saranno anche promoter, no? Quindi avevamo la possibilità, tanti fondi, ma volete cose, entriamo, facciamo, no, ci penseremo, vedremo, sarà una seconda fase quando andremo in borsa, oggi voglio cercare di radunare le forze, sai, come un condottiero che vuole andare a conquistare dei allora raduna le forze, raduna le persone, ecco la community, ecco i soci, ecco i delle persone vicine, no? Poi la LifeGate, i collaboratori LifeGate sono fantastici, io sono innamorato di tutti i collaboratori e sono sì, davvero, e poi sono molto contento soprattutto di mio figlio che per una volta tanto sì, il di solito normalmente i figli degli imprenditori sono dei tonti che devi comprargli un alberghetto perché sennò muoiono di fame, capito? E le cose che possono fare è affittare delle camere. No, lui è veramente bravo, è una brava persona, una bella persona ed è in gamba, quindi
Marco, padre e figlio sul lavoro, perché immagino, insomma, io non ci conosciamo, però
posso,
tu hai
funzioni al tuo è mio fratello, non è mio figlio.
Okay.
Abbiamo sempre avuto questa abbassa la musica che arriva la mamma, capito? Cioè noi abbiamo fatto tutti i concerti degli Heineken Jamming Festival partendo da qui con le moto, io, lui e i figli di mio fratello e coso in testa, chi si ritirava dietro tutti ero io, quindi e quindi questo rapporto più fraterno che non padre e figlio. Non sono mai andato lì e dire tu devi fare cosa, no, è sempre
un bel rapporto. Bellissimo. In chat ti chiedono, visto una domanda che continua a ripetersi, quindi te la lancio, Anna Fontanetto tra gli altri, grazie Anna, ti chiede quale sarà la tua prossima pionierata, la definirei così, visto che sei sempre in movimento, diciamo, dov'è che ti vedi da qua ai prossimi anni, concentrato sempre su LifeGate, hai qualcos'altro che bolle in pentola o dentro LifeGate c'è qualche progetto particolare, no, anche se non sei più...
Sono molto molto concentrato sullo sviluppo di LifeGate. LifeGate deve per portare del bene, per cercare di, di far partire questa ola, no? Così come è partita la ola verso il biologico, far partire la ola per il sostenibile, bisogna concentrarsi. C'è da dire una cosa, e adesso c'ho un figlio, no? Che mi dà una mano, che anzi lui è 5 anni che è l'amministratore delegato, certo, di LifeGate, ed è anche bravo. Quindi, no, come diceva, per una volta tanto, no, c'è un figlio bravo. E quindi, ma chissà che magari possa inventarmi qualche cosa. Qualcosa. Però al momento sono veramente concentrati.
Ero curioso, Marco, di sapere se hai qualche libro da consigliarci, che oggi dici, guarda, assolutamente uno dovrebbe leggere questo libro, questi libri, c'è qualcosa di particolare, perché mi sembri così, sempre così avanti e curioso, e allora mi domando dov'è la tua dieta mediatica, libraria, da dove arriva, ecco. C'è qualcosa?
Devo fare molta attenzione, okay, a questa risposta, perché...
Può anche essere, Marco, i promessi sposi, non no, è che deve essere...
No, devo fare molta attenzione perché non vorrei sembrare presuntuoso, perché devo dirti che io ho sempre pensato molto e letto poco, okay, ma per un motivo semplice: mi piacerebbe leggere, proprio mi piacerebbe, è una cosa che desidererei tanto fare, ma ho paura di inquinare i miei pensieri, perché alla fine non sai più se quello che hai nella testa, hai visto, no? Cioè io oggi con assoluta certezza ti posso dire di aver visto la formula del prodotto perfetto, no? Ti posso dire delle cose e sono sicuro che è farina del mio sacco, che viene dai miei pensieri, e i miei pensieri sono sempre in elaborazione. Se io leggessi, chiaramente leggerei qualche cosa di sostanza che condivido, che mi piace, e questo pensiero e questi pensieri che non sono più i miei, sono i suoi, rischiano di diventare di incasinare i miei. Hai capito, certo, cosa voglio dire? Quindi sì, allora il consiglio che io posso, certo, dare è se non hai qualcosa non hai qualche cosa di bello da dire, meglio che usi le frasi celebri degli altri, sì, no? se invece hai qualcosa di bello e di saggio da dire, racconta le tue di cose.
Come mi hai fatto venire in mente, ieri ho intervistato un ospite e gli ho chiesto, sono sempre curioso sulla lettura, uno che cosa guarda, insomma come si informa, e lui ha detto, guarda, io compro i libri ma per rispetto dell'autore non li apro, così non li contamino con la mia apertura, mi fido di loro, e quindi li tengo. Grande. Senti, Marco, molto bene. Allora, insomma, quando passi da Brighton ti porto qua, che c'è il deltaplano dietro casa mia, tutti quelli che scendono dal deltaplano. Non so, io ho una paura invece di volare dell'altezza, sono proprio un pauroso, e quindi dobbiamo contaminarci su questo. Tu mi devi insegnare un po' a volare, io posso solo insegnarti a giocare a ping pong, che era il mio sport da ragazzino, ecco.
Ma tu hai giocato tanto a ping pong, sai?
Eri un fenomeno anche lì.
Ho giocato tantissimo ping pong. No, non sono un fenomeno, non sono un fenomeno in generale, no. Io forse dove eccello è nella sensibilità. Tutto, okay, quello che, perché vedo le cose che succederanno, perché ho la sensibilità di sentire quello che saranno i bisogni delle persone, quello che saranno che poi sono i miei bisogni, perché alla fine poi diventano anche quelli degli altri, no? Quindi avere il desiderio di avere una vita più seria, più bella, più dove il benessere, una delle cose che per esempio gli uomini dovrebbero fare è non far più confusione fra benessere e benavere, e non avere paura di, poi aspetta, prima di andare via, devo dire una cosa, devo fare una semplificazione della sostenibilità. Tutti parlano della sostenibilità, ma non hanno...
Questo, spiegami, tra benessere e benavere stavi spiegando?
Benessere e benavere. Benessere è stare bene, è piacere ti faccio un esempio di benessere, no? R4, la tua donna che ami, e i tuoi bambini che ami, e andare al lago a fare una gita, no? Okay. Il benavere è una Rolls Royce con di fianco una squincia, e andare a una super festa dove ci sono gli striscioni, no? Okay. Capito? Allora, cosa fa? Tutti dicono, se gli chiedi, ma tu come la vuoi la vita? Ti rispondono tutti la busta A, no? Però tutti diventano pazzi per la B, per cercare di raggiungere la B. E allora invece questo è buono. Allora, udire, capire, sentire, i tre stadi della conoscenza, no? Allora, portare nel sentire, tutti abbiamo capito, no? Che fumare fa male. Tutti l'abbiamo sentito, l'abbiamo capito, ma non lo portiamo nel sentire. Quando lo porti nel sentire non fumi più.
Chiaro.
Allora, e questo va per qualsiasi altra cosa, no? Quindi cercare di il benessere è stare bene, non è avere tante cose. Avere tante cose, guarda, la maggior parte della gente che sta male sono proprio quelli che hanno tante cose, no? E
chiaro, sostenibilità, stavi
invece, esatto, stavo rischiando di salutarvi senza io in fondo il mio mestiere è quello lì, cercare di diffondere i principi della sostenibilità, mi dimenticavo di, no? È come un gelataio, si dimentica di darti il suo gelato, no? Allora e il mio gelato è questo, è facile la sostenibilità, proprio facile, sono tre P: people, planet e profit. Questa è la sostenibilità. Dobbiamo cercare di vivere per le persone, per il pianeta e per il profitto. Il profitto inteso come utile, una cosa che ti è utile, ancora una volta il benessere, capito? Cioè, per un'azienda l'utile è fondamentale, se no come fa a crescere? Il sogno di LifeGate è diventare grande per incidere e portare queste cose, quindi ho bisogno di utile, ho bisogno di avere di soci, ho bisogno di andare in borsa, ho bisogno di crescere, ho bisogno di farla, poi cioè andranno avanti gli altri, perché fra un po', no, magari non ci sarò più, però andranno avanti in questa cosa, ma per crescere questa cosa ci vuole profitto, quindi il profitto è fondamentale anche per una persona. Tu quello che fai lo fai perché ti è utile, non fai una cosa che non ti è utile o che ti fa male, no? Quindi però quindi semplicemente, come fa un'azienda a essere sostenibile? Deve lavorare nel rispetto delle persone, nel rispetto del pianeta e nel rispetto del profitto. È così facile.
Super. Sembra facile, Marco, ma no, è facile e va fatta, poi ecco, questa è la differenza. Che poi
no, certo, però il concetto, cioè voglio dire, ma tanti non hanno la prima azione che devi fare, ho sentito una delle tue interviste che diceva, ma uno che vuole vivere in modo sostenibile, qual è la prima cosa che deve fare? Deve consumare energia rinnovabile, deve fuggire dalle fonti fossili. Questo è fondamentale, la prima cosa, è la cosa che, se noi facessimo quello, il mondo cambia totalmente, proprio viene si illumina come una lampadina, diventa verde, meraviglioso, fantastico, col cielo pulito. Questa è la primissima cosa da fare, proprio è la cosa che pesa di più in senso assoluto, più del 50% di tutte le altre azioni messe insieme, capito? Quindi se andassimo a lavorare in bicicletta invece che in macchina, se avessimo cosa, se facessimo il car sharing, tu metti insieme tutte le altre cose che sono state dette, non arrivano a neanche alla metà di quello che li puoi fare, certo, semplicemente consumando energia rinnovabile e prendendoti una macchina elettrica, full elettrico, e cioè scappare, fuggire dal petrolio. Dal petrolio, dalle fonti rinnovabili, dalle fonti fossili.
Super. Marco, grazie mille, grande. Marco Roveda, mamacrau.com/project/lifegate, vi ricordo, dategli un'occhiata, è la campagna che trovate di Lifegate dettagliata sul sito di Mama Crowd. Marco, nulla, ci teniamo in contatto, spero post-Covid di venirti a trovare in quella casa meravigliosa, e anch'io voglio una casa cappottata, anch'io adesso dirò a mia moglie, mettiamo il cappottino intorno a casa, mi guarderanno come dire, ma insomma. Però Brighton è molto... attenta sempre alla sostenibilità, insomma, tutti questi temi, è un posto che si presta bene. Quindi
qua in Italia danno il 110% adesso per i cappotti. Se tu fai il cappotto alla tua casa, lo Stato ti ridà non il 100% di quello che hai speso, il 110%.
Caspita, è incredibile. Assolutamente. Perché l'idea è sempre, vabbè, mettiamo i pannelli solari, no? Però uno dice, vabbè, ma quello è un dettaglio, mi piace la visione complessiva invece.
Ma il futuro è quello lì, cioè non è una battuta quella del è nato un nuovo bisogno primario fondamentale, se i bisogni primari sono quelli che se non soddisfi muori, capito? Mangiare, bere, dormire, ripararsi da intemperi, no? Ecco, riequilibrare l'ecosistema, quindi questo per crescere le aziende, perché possono svilupparsi, per le persone, per le aziende, cioè è assolutamente la sostenibilità, perché tutti ne parlano, perché piano piano stanno portando dall'udire e capire, stanno portando nel sentire che in tanti sentono che è una roba che tira, capito? No? È un'onda da surfare, ma però non è soltanto un'onda da surfare, per tanti hanno capito che bisogna assolutamente
viverla,
sì.
Marco, ti ringrazio tantissimo e in bocca al lupo per tutto, ci teniamo.
A presto, ciao ciao.